Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro appuntamento. Dopo aver studiato ieri il capitolo 4 del libro dei Numeri, in cui abbiamo visto che Dio aveva dato un determinato compito ad ogni levita e che anche tu ed io abbiamo dei compiti da svolgere, passiamo questa sera a esaminare il capitolo 5 del libro dei Numeri, capitolo che parla della impurità a causa di malattia e di morte. Parla anche della restituzione in caso di frode e dell'oblazione di gelosia. Forse pensavi che quello dei Numeri non fosse un libro molto interessante, ma spero che a questo punto tu abbia cambiato idea. Ci sono in esso spunti interessanti e un messaggio appropriato per noi oggi. Abbiamo visto la sistemazione ordinata dell'accampamento che doveva servire come preparazione per la marcia nel deserto. Questa preparazione era necessaria. Il cristiano oggi deve rendersi conto di essere un pellegrino che attraversa il deserto di questo mondo. Tutti, cose e persone, devono essere al loro posto per la marcia, il lavoro, la guerra e l'adorazione nel deserto. Ora siamo arrivati alle istruzioni relative alla purificazione dell'accampamento, istruzioni comprese nei capitoli dal 5 all'8 del libro dei Numeri. E mentre ci apprestiamo a esaminare la parte concernente la purificazione dell'accampamento, dobbiamo riconoscere che la purificazione era motivata dal fatto che i Leviti, come noi, servivano un Dio santo. Iniziamo parlando della impurità dovuta alla malattia e alla morte, argomento trattato nei primi 4 versetti del capitolo 5. Andiamoli subito a leggere insieme. Poi il Signore disse a Mosè: «Ordina ai figli di Israele che mandino fuori dall'accampamento ogni lebbroso e chiunque ha la gonorrea o è impuro per il contatto con un morto. Maschi o femmine che siano, li manderete fuori. Li manderete fuori dall'accampamento perché non contaminino l'accampamento in mezzo al quale io abito». I figli di Israele fecero così e li mandarono fuori dall'accampamento, come il Signore aveva detto a Mosè, così fecero i figli di Israele. I lebbrosi dovevano essere messi fuori dall'accampamento. Questo fatto ci può sembrare crudele, ma era dovuto a una ragione ben precisa. C'era il pericolo del contagio e della trasmissione della malattia. E noi leggiamo che l'accampamento non doveva essere contaminato. Dio stesso aveva ordinato che alcuni fossero messi fuori dall'accampamento. Non era stata l'iniziativa di qualcuno che si sentiva superiore e voleva rivendicare i propri privilegi spirituali. Era stato un ordine di Dio. Chi doveva essere escluso dall'accampamento? Prima di tutto, i lebbrosi. Abbiamo visto nel libro del Levitico che la lebbra era una figura del peccato. Le eruzioni cutanee, i flussi provenienti dal corpo, rappresentavano la carne, la natura non rigenerata dell'uomo. Il peccato dell'uomo naturale deve essere affrontato. Dobbiamo riconoscere che se vogliamo camminare con Dio, se vogliamo avere comunione con Lui, le nostre vite devono essere purificate. Dio non ci può benedire, non può camminare con noi quando viviamo consapevolmente nel peccato. Dice Ebrei al capitolo 12, versetto 29, «Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante». Dice poi il Salmo 89, nel versetto 7, «Dio è terribile nell'assemblea dei santi, è tremendo fra quanti lo circondano». Oggi molti problemi, molte difficoltà, malattie e angosce sono causati da cristiani che non affrontano il problema del peccato nella loro vita. Nelle nostre chiese, oggi, si chiudono gli occhi sul peccato nella vita delle persone. In Israele c'erano alcuni che dovevano essere messi fuori dall'accampamento. Quando arriveremo al libro di Giosuè, vedremo che Israele non poté ottenere una vittoria ad Ai perché Acan aveva peccato e aveva nascosto il fatto. Il peccato aveva dovuto essere smascherato e doveva essere affrontato perché Israele potesse riportare la vittoria. Io credo che oggi ci potrebbe essere un risveglio spirituale se nelle chiese si affrontasse in modo deciso il problema del peccato nella vita dei credenti. I peccati della natura umana sono come la lebbra. Dio non può benedire finché il peccato non viene affrontato. Passiamo ora alla legge della restituzione, così come descritta nei versetti dal 5 al 7 del capitolo 5 dei Numeri, versetti che andiamo a leggere insieme. Il Signore disse ancora a Mosè: «Di ai figli di Israele, quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, commettendo una infedeltà rispetto al Signore, questa persona si sarà così resa colpevole. Dovrà confessare il peccato commesso, restituirà per intero il mal tolto, aggiungendovi un quinto, e lo darà a colui verso il quale si è reso colpevole». Questo è quanto Zaccheo si era offerto di fare, vi ricordate? E tutto è scritto in Luca 19 al versetto 8. «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». In realtà Zaccheo andava oltre ciò che gli era richiesto dalla legge mosaica. Vediamo che era necessaria la restituzione. Pentirsi, quindi, è più che dire semplicemente «mi dispiace». La relazione tra Dio e l'individuo non può essere ristabilita finché non è restaurata la relazione tra gli individui. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Così ci ricorda la seconda epistola ai Corinti, capitolo 7, versetto 10. Molte persone oggi pensano che pentirsi significhi spargere qualche lacrima, continuare allegramente per la propria strada poi. In realtà è qualcosa di più. Vuol dire raddrizzare le cose, facendo una restituzione alla persona che ha subito il danno. Dobbiamo confessare a Dio i nostri peccati. Questo è vero, ma dobbiamo anche ricordare che il nostro Dio ha detto: «Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta». Il mondo è dell'idea che si possa spargere qualche lacrima, umiliarsi un pochino e tutto torni come prima. Questo è ciò che Paolo, nell'Epistola ai Corinti, chiama tristezza del mondo, un tipo di pentimento privo di significato. Ho sentito parlare di un piccolo battello del fiume Mississippi. Era dotato di una minuscola caldaia e di una potentissima sirena. Quando il battello, risalendo il fiume, faceva sentire la sua sirena, indietreggiava. Non riusciva a risalire il fiume e, contemporaneamente, suonare la sirena. Ci sono molte persone così oggi. Il loro pentimento è come il suono della sirena. Spargono lacrime in abbondanza, ma non abbandonano il peccato, non tornano a Dio, non risarciscono colui che hanno danneggiato. Per questo motivo non si vedono progressi nella loro vita cristiana. Infine, parliamo dell'offerta di gelosia. Leggiamo a questo proposito insieme dal versetto 11 al 15 e poi leggeremo dal 18 al 19, ovviamente dal capitolo 5 del libro dei Numeri. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro: se una donna si svia dal marito e commette un'infedeltà contro di lui, se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito, se ella si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o che sia stata colta sul fatto, qualora lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata, oppure lo spirito di gelosia si impossessi di lui e questi diventi geloso della moglie che di fatto non si è contaminata, quell'uomo condurrà la moglie dal sacerdote e porterà un'offerta per lei, un decimo d'efa di farina d'orzo. Non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso, perché è un'oblazione di gelosia, un'oblazione commemorativa destinata a ricordare una iniquità. Il sacerdote farà quindi stare la donna in piedi davanti al Signore. Le scoprirà il capo e le metterà in mano l'oblazione commemorativa, che è l'oblazione di gelosia. E il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che porta maledizione. Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: «Se nessun uomo si è unito a te e se non ti sei sviata contaminandoti con un uomo invece di tuo marito, quest'acqua amara che porta maledizione non ti farà danno». I versetti seguenti ci dicono che la donna doveva bere dell'acqua amara che le avrebbe fatto gonfiare il ventre e dimagrire i fianchi, e lei sarebbe diventata un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo. ma se non era contaminata, ma pura, sarebbe stata liberata. Questa prova doveva avere un impatto psicologico enorme sulla persona, specie se era colpevole. Perché l'uomo non veniva sottoposto allo stesso esame? La Bibbia non insegna a usare due pesi e due misure. Qui viene trattato il caso di un marito che sospetta di sua moglie. Poteva un marito essere colpevole? Naturalmente sì. Vediamo in Levitico, e lo vedremo anche nel libro del Deuteronomio, che se un uomo o una donna venivano colti nel commettere adulterio, entrambi, tutti e due, dovevano essere messi a morte per lapidazione. Non ci sono due pesi e due misure nella Bibbia. Allora, perché soltanto la donna doveva essere sottoposta all'esame? Perché questa è una figura di Cristo e della Chiesa. Non ci possono essere sospetti su Cristo, ma ci sono sospetti di infedeltà sulla Chiesa. Ma questa è un'offerta di gelosia. Dio può essere geloso? Sì. Egli dichiara di essere un Dio geloso. Molte volte dice: «Io, l'Eterno, il vostro Dio, sono un Dio geloso». Non è una gelosia simile a quella umana, come quella di un Otello nel quale siano stati seminati sospetti da uno Iago, ma la gelosia che scaturisce dall'amore. Quando sento una moglie dire: «Mio marito non è geloso di me», vorrei dirle: «Beh, se tuo marito non fosse geloso di te, non ti amerebbe». Non direi queste cose se fossi in te. Naturalmente non intendo quella gelosia ossessiva che vede il male ovunque, ma il desiderio di avere tutto per sé l'oggetto del proprio amore. Se un uomo ama davvero una donna, è geloso di lei, e la stessa cosa è vero di una donna che ami un uomo. È questo il modo in cui Dio è geloso. Egli ci ama e vuole che ricambiamo il suo amore. Egli è geloso di noi. Non vuole che dedichiamo il nostro tempo, i nostri affetti, alle cose di questo mondo. Ora, in questo testo relativo alla gelosia, è detto che se la donna veniva riconosciuta innocente, veniva liberata. In realtà, questa legge rappresentava una protezione contro un marito geloso. Essa operava a favore della donna in modo meraviglioso. Certamente questa è un'ulteriore dimostrazione del fatto che la parola di Dio è molto chiara in materia di fedeltà ai voti matrimoniali. Oggi assistiamo a uno scadimento di questo valore e sta diventando un fatto accettato che i voti matrimoniali non siano presi sul serio. Dio li considera validi, puoi esserne certo. Molti problemi del mondo di oggi cominciano in famiglia. Sono provocati da coloro che prendono poco sul serio i voti del matrimonio. Dio non può e non vuole benedire una nazione nella quale predomina questa situazione. E così possiamo voltare pagina per arrivare al capitolo seguente, il capitolo 6. Vogliamo esaminare in dettaglio questo capitolo 6 del Libro dei Numeri, il cui soggetto è il voto di nazireato e la triplice benedizione. Arriviamo a questo punto a qualcosa di particolare. Il voto di nazireato. Si trattava di un voto volontario. Ogni uomo e ogni donna in Israele potevano diventare nazirei, se ovviamente lo volevano, se lo desideravano. Il voto poteva essere temporaneo, oppure durare tutta la vita. Dio non lo imponeva, era un fatto strettamente volontario. Ma se qualcuno del suo popolo desiderava avere una comunione più intima con lui, poteva fare questo. Iniziamo leggendo i primi tre versetti del capitolo 6 del Libro dei Numeri. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ai figli di Israele, di loro. Quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche. Non berrà aceto fatto di vino, né aceto fatto di bevanda alcolica. Non berrà liquori d'uva, e non mangerà uva né fresca né secca». Alla persona che faceva il voto volontario di nazireato erano vietate tre cose. Primo, non doveva bere vino e bevande alcoliche. Le era proibito tutto ciò che proveniva dalla vite. Questo non ha niente a che fare con la domanda se sia giusto o sbagliato bere vino. Posso dire quanto segue: il modello cristiano non è un modello di giusto o di sbagliato. Essere cristiani non è questione di giusto o di sbagliato. Il punto fondamentale è questo. Qual è la tua motivazione nel fare ciò che stai facendo? Lo fai per piacere a Cristo? Vuoi essere un nazireo? Vuoi vivere per Lui? Questo è l'interrogativo importante. Nella scrittura il vino simboleggia la gioia terrena. Serve per rallegrare il cuore. Quello che si vuole evidenziare qui è che il nazireo doveva trovare la sua gioia nel Signore. Ci sono molti cristiani oggi che non trovano la loro gioia nelle cose di Dio, nella parola di Dio, nella comunione con Cristo. Trovano invece la loro gioia nelle cose del mondo. In che cosa trovi tu la tua gioia? Lo chiedo proprio a te. Hai bisogno degli stimoli di questo mondo per poterti rallegrare delle cose di Dio? Riesci davvero a gioire nello studio della parola di Dio? La preghiera ti fa sentire su o giù? Secondo, quando una persona faceva il voto di nazireato, non doveva radersi la testa, come possiamo leggere nel versetto 5, dal capitolo 6 di Numeri. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato, il rasoio non passerà sul suo capo, fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato al Signore. Sarà santo. Si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. I capelli, così lunghi per l'uomo, erano senz'altro un segno che li distingueva e, in alcune culture, un disonore. Il nazireo doveva essere disposto a essere vituperato per Cristo. I suoi capelli lunghi stavano a indicare che era disposto a condividere la posizione di Cristo, il quale ha detto per bocca del salmista: «Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo». Terzo, colui che faceva il voto di nazireato non doveva toccare un corpo morto, come possiamo vedere leggendo i versetti 6 e 7. «Per tutto il tempo che egli si è consacrato al Signore, non si avvicinerà a un corpo morto. Si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella, non si contaminerà con loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio». Leggiamo nel capitolo 5 di Numeri che il lebbroso doveva essere messo fuori dal campo, e così pure coloro che si erano contaminati per il contatto con un cadavere. Vedi, il mondo è il posto della morte. Penso che si possa dire che la morte è il marchio più profondo che sta oggi su questo mondo. La morte è il suggello di una terra maledetta a causa del peccato. È il giudizio che Dio ha pronunciato. È stato a causa del peccato che la morte è entrata nel mondo. Infatti è detto che il salario, la paga del peccato, è la morte. Il nazireo non doveva toccare un cadavere. Doveva essere separato dal mondo. Il Signore doveva essere al primo posto nella sua vita. Ricorda che il Signore Gesù ha detto: «Chi ama padre e madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me». Parole che puoi trovare in Matteo capitolo 10 versetto 37. Il Signore deve essere messo davanti ai nostri cari. Deve avere la priorità assoluta. Ricorda che questo voto è volontario. Egli non ha comandato il voto del nazireato, ma chi voleva fare questo voto e dedicare la sua vita a lui, lo poteva fare. Trovi la tua gioia nel Signore? Sei disposto a condividere il suo vituperio, a occupare un posto umile per lui? Sei disposto a metterlo al primo posto, davanti a qualunque altra cosa in questa vita? Vedi, anche se il credente oggi non fa il voto di nazireato, gli viene offerto un cammino più vicino al Signore. È una scelta volontaria. Devi volerlo. È un atto di dedicazione. Non è corretto chiamarlo consacrazione. Tu non puoi consacrare te stesso. Solo Dio ti può consacrare. In realtà, quello che facciamo è di andare a Dio con delle mani vuote, non offrendo altro che noi stessi a Lui, la nostra devozione, la nostra adorazione, il nostro amore, il nostro servizio, il nostro tempo. A volte, quando prendi posizione per Dio, scoprirai di dover rimanere solo. Egli deve avere il primo posto nella tua vita. Devi trovare la tua soddisfazione, la tua gioia in Lui. E con queste riflessioni sulla consacrazione, anzi sul dedicarsi completamente al Signore, sulla dedicazione, io mi fermo qua. Penso che per oggi abbiamo già passato abbastanza tempo insieme riflettendo sulla parola di Dio. Quindi appuntamento a domani sera, al solito orario. Ci sentiamo domani. Ciao.